proposito di Gadamer, che riprende e a suo modo radicalizza il modo di pensare l'estetico proprio di Baumgarten e di Kant. Il bello, e per Hegel il bello è solo quello artistico, oh, sì, quello artistico, risuona e risorge nella sua verità concreta soltanto come spirito. Dunque nello spirito che il bello artistico viene riassorbito. Leggiamo qui due passi tratti dalle lezioni di estetica tenute da Hegel tra il 1817 e il 1829, in cui Hegel delinea la differenza tra il bello naturale, descrivendolo anche, il bello naturale e il bello artistico. Le piume variopinte e dei colori vivaci degli uccelli, dice Hegel, brillano anche se nessuno le vede. Il loro canto risuona anche se nessuno lo ascolta. Il fiore del fico d'India, che vive solo una notte, appassisce senza essere ammirato nelle selvagge foreste del sud. E queste foreste, l'intreccio della loro bellissima e lussureggiante vegetazione, dagli aromi intensissimi, periscono senza essere goduti. Ma l'opera d'arte non è per sé così naturale. È invece essenzialmente una domanda, un'apostrofe rivolta ad un cuore che vi risponde, un appello indirizzato all'animo e allo spirito. È qui il genio di Hegel che giunge sino all'origine della conoscenza estetica, della conoscenza del bello, giungendo a identificare nella domanda, nell'appello appunto ad un cuore, ad un'anima, quella che è l'origine della conoscenza estetica. Però è una domanda che si riassorbe subito, si perde nella assoluta autodeterminazione del pensiero che, come sappiamo, per Hegel è a un tempo il vero reale e il vero razionale. Continua Hegel nell'estetica. Nella vita quotidiana si è abituati a parlare di un bel colore, di un bel cielo, di un bel fiume e inoltre di fiori belli, di animali belli e ancora più di uomini belli. Tuttavia si può già senz'altro affermare che il bello artistico sia più in alto della natura. Infatti, la bellezza artistica è la bellezza generata e rigenerata dallo spirito. E di quanto lo spirito e le sue produzioni stanno più in alto della natura e dei suoi fenomeni, di tanto il bello artistico è superiore alla bellezza della natura. L'essere più in alto del bello artistico denota per Hegel una differenza qualitativa del bello rispetto alla natura, una differenza che è identità tra spirito e bellezza, tra spirito e bello. Se per Hegel lo spirito e solo lo spirito ha in sé la verità, allora il bello sarà veramente tale allorquando parteciperà di questa superiorità dello spirito. Infatti, la stessa generazione dell'arte è originata dall'idea di assoluto. Vale a dire, l'arte è per Hegel manifestazione, in forma sensibile, dello spirito assoluto.
Sembrerebbe che tutto questo intrico di concezioni e controconcezioni sia un po' il frutto di una semplice analisi teoretica, astratta, appunto di teorie accademiche, ma non è così. Non è così perché quello che nelle parole che abbiamo ascoltato da Kierkegaard all'inizio fino appunto ad arrivare alle ultime parole di Hegel, in realtà pensano qualcosa che ha avuto un preciso inizio storico. C'è stato un momento, a noi sembra di poter dire, in cui storicamente si è impostato il problema. Un momento che non è assolutamente casuale nella sua storicità. E comunque poi si siano risolti i termini della diatriba, della disputa, è forse a quel momento storico che bisogna ritornare per capire i termini teorici della questione. Perciò abbiamo pensato di proporvi un interludio storico riguardante la grande lotta tra iconoclastia e iconofilia intorno al Concilio di Nicea del 787.
Il secondo Concilio di Nicea nel 787 è un momento culminante, se vogliamo, del nostro percorso, non solamente da un punto di vista storico, cioè non solamente come un dato che vale la pena citare, ma perché ritornare a questo momento ci permette anche di risituare la nostra questione rispetto alla tematica che è oggetto del percorso. In altre parole, la discussione tra iconoclasti e iconofili, cioè tra coloro che ritenevano l'uso delle immagini, delle icone, come indice di idolatria e coloro che invece sostenevano l'utilità e la funzionalità delle immagini nel mettere in rapporto la persona con gli eventi e le verità rivelate, è una questione che potremmo formulare, se vogliamo, in questi termini. È possibile che il visibile, cioè ciò che emerge, l'immagine, ma pensiamo in maniera più generale, il visibile abbia in sé una profondità che introduce e dice in qualche modo l'invisibile, cioè quello che è definito in uno dei canoni del Concilio di Nicea l'incircoscrivibile natura divina? Il problema è, se vogliamo ritornare a quelli che sono i paradigmi fino adesso affrontati, è questo: l'opera d'arte, l'esperienza estetica introduce alla conoscenza di un oggetto o no? È proiezione di una propria capacità, di una propria soggettività, o è la possibilità di un rapporto che non si esaurisce unilateralmente da nessuna delle due parti? È quindi una forma di conoscenza che ha come oggetto un'altra cosa? Proviamo un attimo a leggere questo canone del Concilio di Nicea, perché appunto vengono risituati i termini della questione in una direzione che ci pare estremamente proficua. Tutti dunque vediamo e comprendiamo che, sia prima dei santi concili che dopo di essi, le rappresentazioni delle icone erano una tradizione nella Chiesa, come lo è quella del Vangelo. Come infatti, ricevuto il suono della lettura con le orecchie, lo trasmettiamo alla nostra mente, così, guardando con gli occhi le icone dipinte, siamo come illuminati nella mente. È interessantissimo il parallelo che si istituisce tra la forma di conoscenza, che si riceve tramite l'ascolto o la lettura, e quella che si elabora, che si sviluppa attraverso lo sguardo rivolto alle immagini dipinte, perché entrambe costituiscono una forma di conoscenza, un tramite, no? Come la scrittura è tramite, no? Che permette al soggetto di mettersi in rapporto con degli eventi, così la pittura e le immagini dipinte sono allo stesso modo una forma di tramite, no? Un metodo di conoscenza, potremmo usare questo termine per indicare la via, no? per giungere alla conoscenza. E attraverso queste due cose che si susseguono l'una all'altra, e cioè la lettura e la pittura, acquistiamo conoscenza di un'unica cosa, poiché in entrambi i modi ci si richiamano alla memoria i fatti accaduti. Ecco allora che, come con Baumgarten, restiamo nell'ambito della sfera conoscitiva o teoretica, ma però, a differenza di Baumgarten, questa sfera teoretica non si esaurisce in una proiezione della propria sensibilità, in una propria capacità, ma in un rapporto con un'alterità che in qualche modo rimane, no, irrisolvibile all'interno delle proprie capacità, non può essere un prodotto mio.
Il canone di Nicea introduce una questione di grandissimo rilievo a nostro modo di vedere, e cioè che solo allorquando il visibile rende manifesto l'invisibile, esso si salva come visibile. Cioè ciò che è visibile rimane tale, la sua stessa visibilità percettiva viene conservata solo allorquando il visibile mostra questa profondità, dove la forma divenga segno. Questa dunque è la vera posta in gioco: non arrogarsi la pretesa di oltrepassare il visibile verso l'invisibile, ma riconoscere nel segno la verità del visibile. Adesso andiamo un po' in discesa, molto più velocemente, no? Nel terzo movimento, nel quarto, e anche molto più rapidamente. Il terzo movimento dice il bello come origine della conoscenza, ossia la logica della bellezza. Il bello all'origine della conoscenza, appunto la visibilità dell'invisibile, non è un fattore estraneo e separato rispetto alla conoscenza stessa, come pure sembrerebbe nel comune sentire moderno e contemporaneo, sia che lo si intenda come inferiore, Baumgarten, cioè confuso, indistinto, non intellettuale, meramente sensibile, sia che lo si intenda come superiore, vedi Hegel, cioè o Gadamer, cioè in quanto verità ontologica ma extra metodica. Il bello invece, noi sembra, va ricentrato nel cuore stesso della conoscenza e va delineata, per così dire, una logica della bellezza, non in senso debole, una logica del bello, ma in senso forte, pregnante, cioè riferendo il bello al corretto uso della ragione. Non è la ragione, ben inteso, a produrre la bellezza, ma al contrario è la bellezza che muove la ragione. Noi vorremmo proporre qui adesso, avviandoci verso la conclusione, alcuni casi esemplari di questa esperienza della bellezza in cui si scorga che cosa accada realmente nella scoperta dell'invisibile nel visibile. E il grande esperto di questa visione, uno dei più grandi esperti di questa visione, è Paul Cézanne. Non meravigli che in una serie di letture di filosofia noi facciamo entrare in scena il grande pittore, perché la sua pittura in qualche modo è densissima di pensiero. Rivedremo alcuni suoi dipinti ascoltando alcuni brani dalle sue lettere. A Émile Bernard, 15 aprile 1904, permettetemi di ripetere quello che vi dicevo qui. Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, il cono, il tutto posto in prospettiva, in modo che ogni lato di un oggetto o di un piano si diriga verso un punto centrale. Le linee parallele all'orizzonte danno l'estensione, cioè una sezione della natura, o se preferite dello spettacolo che il Pater Omnipotens Eterne Deus dispiega davanti ai nostri occhi. Le linee perpendicolari a questo orizzonte danno la profondità, ed ecco il punto per noi straordinario, scrive Cézanne. Ora, per noi uomini la natura è più in profondità che in superficie, di cui la necessità di introdurre, era un pittore, quindi introdurre nelle nostre vibrazioni di luce, rappresentate dai rossi e dai gialli, una quantità sufficiente di azzurri per far sentire la presenza dell'aria. Paul Cézanne a Émile Bernard, 25 luglio 1904. Per fare progressi non c'è che la natura. L'occhio si educa nel rapporto con lei. Si fa concentrico l'occhio a forza di guardare e di lavorare. Voglio dire che in un'arancia, in una mela, in una palla, in una testa c'è un punto culminante, e questo punto è sempre, malgrado il terribile effetto di luce ed ombra, sensazione di colore, il più vicino al nostro occhio. I bordi degli oggetti fuggono verso un centro posto sul nostro orizzonte. Non fate il critico d'arte, fate della pittura. La salvezza sta in questo. Ci ha molto interessato come qui emerga proprio in queste parole di Cézanne e nel suo tratto pittorico lo spessore ontologico della realtà che si dà nella visione. In ogni visione, l'abbiamo appena sentito, vi è un punto culminante che è sempre il più vicino ai nostri occhi, anche se prospetticamente è il più lontano, è quello che segna l'orizzonte. Non è dunque una spiegazione a priori o un senso applicato a posteriori, ma un darsi in carne ed ossa dell'invisibile nel visibile. Ci è interessato come questo stesso darsi ontologico nella visione pittorica venga espresso in linguaggio diverso, ma in un comune sentire, in un'altra esperienza del pensiero, la teologia estetica di von Balthasar.
Appunto, il problema di delineare quella che è una logica della bellezza ci ha portato anche a chiederci, a confrontarci con quelle che possono essere le categorie di questa logica. E per cercare di fare qualche passo assieme in questa direzione, abbiamo scelto di dar la parola a von Balthasar, perché nella sua estetica, quella che appunto si può chiamare una estetica teologica, egli elabora approfondisce quelli che sono gli elementi che connotano in fondo la logica della bellezza. Due momenti, dice von Balthasar, hanno determinato a partire da sempre ogni estetica e possono essere contrassegnati con Tommaso d'Aquino come forma e splendore, species e lumen. Come forma e attenzione, forma qui non si intende la figura esterna, no? Il calco, se vogliamo, dell'immagine, di ciò che si vede, del visibile, ma è forma nel senso pregnante, filosofico, cioè il principio interno, dinamico, che permette di connotare proprio la natura di una cosa. Come forma, il bello può essere afferrato materialmente, anzi può essere calcolato come rapporto di numeri, come armonia e legge dell'essere. Questa dimensione è stata ignorata dall'estetica protestante. Pensiamo un attimo a quello che abbiamo letto all'inizio di Kierkegaard, cioè il fatto che la conoscenza estetica è una conoscenza che deve essere superata, no? Deve essere abbandonata a un certo punto per non perdersi in essa, per non smarrirsi in essa. Anzi, dichiarata eretica. In uno spostamento immediato dell'intera natura del bello nell'avvenimento dell'irruzione della luce, cioè come se quello che contasse fosse solo il manifestarsi dell'altro, l'andare verso l'altro. Certo, la forma non sarebbe bella, continua von Balthasar, se non fosse elementarmente l'indice e l'apparizione di una profondità e di una pienezza che, se presa astrattamente in sé, rimane inafferrabile e invisibile. Quindi la profondità e il dato sensibile, concreto, l'armonia, no? La proporzione sono le due categorie, se vogliamo usare questa espressione, per rimanere nell'ambito, no? di un lessico preso a prestito dalla logica, sono le due categorie che connotano l'esperienza estetica. L'apparizione, e qui l'apparizione non ha, ribadiamo, un senso negativo, ma è proprio l'apparire, il darsi, il rendersi visibile. L'apparizione come rivelazione della profondità è indissolubilmente e allo stesso tempo presenza reale della profondità, del tutto, e rimando reale, al di là di se stessa, a questa profondità. È interessante come si cerchi qui costantemente di tenere con presenti due aspetti, cioè l'apparire della profondità e il voler restare saldamente attaccati al dato concreto, a ciò che appare, non volerlo scavalcare, non volerlo superare. È allo stesso tempo presenza reale e rimando reale. In qualche modo il segno, il significato sono progressivamente avvicinati, quasi fino a coincidere, no? Sia l'uno che l'altra sono tuttavia inseparabili ed assieme costituiscono la figura fondamentale dell'essere.
Paul Cézanne alla madre, 26 settembre 1874. Devo lavorare sempre, ma non per arrivare al finito, che suscita l'ammirazione degli imbecilli. È interessante, per Cézanne il contrario della bellezza non è la bruttezza, ma la stupidità. Non devo cercare di portare a termine, se non per il piacere di fare cose più vere e più sapienti. a Émile Bernard, 26 maggio 1904, ma ribadisco ancora una volta che il pittore deve dedicarsi totalmente allo studio della natura e cercare di produrre dei quadri che siano un ammaestramento. Le chiacchiere sull'arte sono pressoché inutili. Non si è mai né troppo scrupolosi, né troppo sinceri, né troppo sottomessi alla natura, ma si è più o meno padroni del modello e soprattutto dei mezzi espressivi. Ed ecco qui la frase importante, a nostro modo di vedere: penetrare ciò che si ha davanti e perseverare nell'esprimersi il più logicamente possibile. L'esperienza della visione, la penetrazione nella realtà che la pittura rende possibile, è una scoperta che va espressa il più logicamente possibile, cioè proprio in quanto pittura, proprio in quanto visibilità dell'immagine, ha una sua rigorosa logica. A Émile Bernard, 21 settembre 1906. Mi scuserete se torno sempre sullo stesso punto, ma credo nello sviluppo logico di ciò che vediamo e sentiamo studiando dal vero. Ma vediamo dall'altra parte, ancora una volta, dalla parte della logica, che valore ha questo richiamo del nesso bellezza-logica di Cézanne?
Il filosofo americano Peirce, che vive alla fine dell'Ottocento, a un certo punto si rende conto, approfondendo i problemi della logica, che dentro la logica, cioè dentro l'uso dei segni, che poi può essere più o meno formalizzato nei termini e negli enunciati e nelle proposizioni, c'è quello che potremmo chiamare un punto di fuga, cioè c'è un punto in cui è necessario che il giudizio sugli segni stessi riguardo alla loro bellezza, così come riguardo alla loro praticabilità, cioè estetica ed etica, due discipline intese in senso gnoseologico questa volta, sia in realtà il giudizio che serve per aumentare le possibilità di espressione della logica. Scrive in uno dei suoi manoscritti, uno degli ultimi anni della sua vita: benché possa sembrare, prima di ogni ricerca, che la sensazione abbia meno a che fare col ragionamento di quanto non ne abbia l'attenzione e altre forze attive, tuttavia dobbiamo stare attenti a non pregiudicare tale questione. Nel ragionamento fruttuoso c'è di sicuro un piacere particolare e una qualità estetica particolare. E i matematici hanno sempre dato grande peso e importanza a una certa qualità estetica che essi chiamano eleganza. E questa è la sua conclusione. E posto questo fatto, non vedo proprio come qualsiasi studio sul ragionamento degno di questo XX secolo possa lasciare inesplorata la questione del valore logico di questa qualità estetica del ragionamento.
Paul Cézanne al figlio, 8 settembre 1906. Ti dirò infine che come pittore divento più lucido di fronte alla natura, ma per me realizzare le sensazioni è sempre molto faticoso. Torna questo termine realizzare, ma che differenza dal costruire il piacere estetico di Kant? Realizzare le sensazioni è sempre molto faticoso. Non so raggiungere, continua Cézanne, l'intensità che si manifesta davanti ai miei sensi. Non ho quella magnifica ricchezza di colori che anima la natura. Qui, in riva al fiume, i motivi si moltiplicano. Lo stesso soggetto, visto da angolazioni differenti, offre una materia di studio così interessante e varia che credo, era la vigilia della morte, che credo potrei lavorare per mesi senza mai cambiare posto, solo inclinandomi un po' più a destra o un po' più a sinistra. È talmente affascinante e brulicante di richiami, di fascino e di profondità la realtà, che anche di fronte allo stesso medesimo soggetto basta un quasi impercettibile spostamento dell'angolo prospettico dello sguardo per poter continuare ad alimentare questa fame e sete della realtà. Il dato dunque invita all'attenzione. Quanto più si esercita l'attenzione, cioè si sviluppa una logica, tanto più il dato sembra debordare nei suoi segni che si moltiplicano.
Fin qui Paul Cézanne, von Balthasar e Peirce hanno tracciato la struttura del rapporto fra l'esperienza del pensiero, fra l'esperienza del pensiero e l'esperienza in atto della bellezza. Un autore del XII secolo, Riccardo di San Vittore, ci fa fare un passo ulteriore in questo rapporto fra bellezza e conoscenza, illuminando la dinamica di questo rapporto. Qual è il punto significativo e centrale di ciò che illumina, con il passo che leggeremo, Riccardo di San Vittore riguardo a questo rapporto? L'ammirazione, l'attenzione e la conoscenza sono strutturalmente e dinamicamente congiunti. Dall'ammirazione si giunge all'attenzione, dall'attenzione alla conoscenza. Ma sentiamo appunto questo testo tratto dal Benjamin Mayor di Riccardo di San Vittore. Da dove proviene l'ammirazione se non da uno spettacolo inatteso e incredibile? E l'autore fa qui riferimento all'immagine dell'aurora. Così questa stessa ammirazione ha una luce improvvisa e frammista alla tenebra, la luce della visione, mescolata a residui di incredulità e alla tenebra dell'ambiguità, cosicché in modo mirabile la mente vede senza incertezza ciò che può credere solo a stento. Non c'è un credere che viene prima della visione. Non c'è un credere senza vedere, come direbbero forse alcuni teologi contemporanei. C'è invece una visione forte che precede il credere. Ma quanto più ammiriamo la novità di una realtà, continua Riccardo, tanto più diligentemente prestiamo attenzione, e quanto più attentamente consideriamo, tanto più pienamente conosciamo. In tal modo l'attenzione proviene dall'ammirazione e la conoscenza dall'attenzione. Dunque la mente sorge come l'aurora e, partendo dall'ammirazione della visione, progredisce a poco verso un aumento di conoscenza. L'origine della conoscenza è dunque un'attenzione che nasce dall'ammirazione. E questa dinamica non è solo cronologicamente all'inizio della conoscenza, ma permane e pervade come dinamica strutturale nell'incremento della conoscenza stessa, portando il conoscere verso una corrispondenza, verso un movimento di adesione amorosa.
Vi chiediamo ancora la pazienza di 10 minuti di orologio, e il lavoro è faticoso anche per noi, però credo che ne valga la pena. Siamo all'ultimo movimento. Lo possiamo soltanto accennare, non soltanto perché ormai è tardi, ma perché in qualche modo siamo arrivati in vetta. E se il terzo movimento ha descritto la fenomenologia del bello, il quarto ne indica il profilo ontologico. È come un picco che però va gustato un po' a distanza, e soprattutto non va gettata la scala una volta saliti, proprio per evitare il rischio della rarefazione spirituale del pensiero. E qui, tagliando un po' di testi che avevamo pensato di leggervi, non possiamo non ritornare all'autore che in qualche modo ha determinato la grande tradizione medievale, Dionigi l'Areopagita del V secolo. Per Dionigi, sintetizzerei così, della bellezza si può dire questo, che le cose sono belle perché create, ma al tempo stesso le cose sono create per la loro bellezza, appunto perché sono belle. Dice dal suo Sui nomi divini: Da questo bello tutti gli esseri hanno ottenuto di essere belli, ciascuno secondo la propria ratio. E a causa del bello esistono gli accordi, le amicizie, i rapporti di tutte le cose, e nel bello tutte le cose stanno unite. Ascoltate come Tommaso d'Aquino commenta questo passo.
Lo splendore appartiene propriamente alla bellezza, ma è nella forma attraverso la quale una cosa ha l'essere che consiste la partecipazione allo splendore divino, da cui risulta evidentemente che l'essere di tutte le cose deriva dalla bellezza divina. E quando aggiunge che a motivo del bello divino esistono gli accordi di tutte le creature razionali, intende concordie in riferimento all'intelletto, giacché concordano coloro che convengono in uno stesso giudizio, e parla di amicizie in riferimento all'affetto e di communiones, i rapporti, in riferimento ad un atto o ad un alcunché di estrinseco. E più in generale, quanta sia l'unione che possiedono tutte le creature, esse la ricevono in virtù della bellezza. E poi successivamente nella Somma Teologica Tommaso ridirà e ricommenterà la celeberrima frase di Dionigi: il bene è lodato come bellezza. Dice Tommaso: il bello ed il buono nel soggetto in cui si identificano, perché fondati tutti e due sulla medesima realtà, appunto il bello ed il buono si fondano sulla medesima realtà, cioè sulla forma, e per questo il bene, come dice Dionigi, viene lodato come bellezza.
L'unica idea che vorremmo sottolineare è questa, che dunque la bellezza è all'origine della conoscenza, ma la bellezza è anche ciò che trasforma la conoscenza in adesione amorosa, come ancora una volta von Balthasar ci suggerisce.
Leggiamo da Solo l'amore è credibile. Nell'esperienza che si fa di una superiore bellezza nella natura o nell'arte, ciò che ci sta dinanzi è di una grandiosità schiacciante, come un miracolo, e in quanto tale non può essere mai colto, proprio in quanto miracolo ha la facoltà di essere compreso. Esso vincola e libera al contempo, giacché si dà in forma inequivocabile come libertà manifestantesi da parte di una necessità interiore indimostrabile. Se esiste il finale della sinfonia Jupiter, cosa che non posso supporre, dedurre e spiegare attraverso nulla che sia intrinseco a me, e tra parentesi notiamo neanche Mozart può farlo, essa non può essere che così com'è. In questa forma sta la sua necessità, nella quale nessuna nota può essere spostata, neppure dallo stesso Mozart. Anche lui in qualche modo deve obbedire a questa realtà. Una simile coincidenza di incomprensibilità da parte mia con la più convincente plausibilità per me si dà soltanto nel regno del bello disinteressato. Come nell'amore fra gli uomini incontriamo l'altro come altro, che nella sua libertà non può essere dominato da me, così nella percezione estetica è impossibile ricondurre la forma che si manifesta
di Mozart, che al tempo stesso è un'obbedienza. Di essere così finalmente chiamate da noi per nome, convocate all'essere, come già diceva Platone in una delle sue, non certo filologicamente corrette, un po' fantasmagoriche etimologie nel Cratilo, quando riporta Platone il kalon alla radice del verbo kaleo, kaleo che vuol dire chiamare. Lungi però da ogni platonismo, potremmo dire così: una cosa è bella perché è chiamata, ed è chiamabile perché è bella. A noi sembra che oggi il pensiero si trovi di fronte ad un nuovo compito, nuovo perché riprende la coscienza dell'origine e lo stupore del dato. Il compito è di ridare il nome alle cose, non come un atto nominalistico di arbitrio, ma riconoscendole nella loro bellezza, cioè legate in un nesso che le renda ciascuna nella sua individualità ad una segno di una totalità, di una positività irriducibile. L'urgenza di questo compito ci sembra ben espressa dall'ultimo brano che vi proponiamo, tratto da I demoni di Fyodor Dostoevsky.
Ma io dichiaro, strillò Stepan Trofimovic al massimo grado del furore, ma io dichiaro che Shakespeare e Raffaello stanno più in alto della liberazione dei contadini, più in alto dello spirito popolare, più in alto del socialismo, più in alto della giovane generazione, più in alto della chimica, quasi più in alto dell'umanità intera, giacché sono già un frutto, il vero frutto di tutta l'umanità, e forse il frutto più alto che mai possa essere. È già stata conseguita la forma di bellezza senza il cui conseguimento forse non acconsentirei nemmeno a vivere. Oh Dio, egli fece giungendo le mani. 10 anni fa gridavo proprio così a Pietroburgo, dalla tribuna, proprio la stessa cosa e con le stesse parole. E proprio come ora quelli non capivano nulla, ridevano e zittivano. Uomini piccini, che cosa vi occorre per capire? Ma sapete, sapete voi che senza l'inglese l'umanità può ancora vivere, può vivere senza la Germania, può vivere anche troppo facilmente senza i russi, può vivere senza la scienza, può vivere senza pane, ma soltanto senza la bellezza non potrebbe vivere, perché non ci sarebbe più nulla da fare al mondo. Tutto il segreto è qui, tutta la storia è qui. La scienza stessa non sussisterebbe un momento senza la bellezza. Lo sapete, voi che ridete, diventerebbe una volgarità e non inventereste più un chiodo. Io non cedo. Egli gridò assurdamente, a mo' di conclusione, e a tutta forza batté col pugno sulla tavola.
Grazie. È un'altra cosa adesso riascoltare Don Giovanni che canta a Zerlina chiedendole di farsi vedere. Non è più come lo intende Kierkegaard.
Se ne chiamme di dare qualche ristoro davanti agli occhi tuoi.